Buongiorno a tutti, grazie di essere qui e innanzitutto grazie a Elda e a Giovanna perché ci hanno ospitato qui e per questo progetto che, come dire, mette insieme tante differenze per costruire un unico corpo di un momento interessantissimo che secondo me vince da questo titolo che io trovo assolutamente efficace, che è Paesaggi Futuri, Rivoluzione Pianeta. Quindi sappiamo tutti che ci troviamo in un momento di grandissima criticità, ovviamente, rispetto al tema del paesaggio, ma poi noi parleremo di paesaggi visivi, ma anche di paesaggi percepiti e di paesaggi ancora da percepire, quindi non solamente fisici. Quindi vedremo anche in che modo poi si può parlare di paesaggio e di luoghi. E poi l'interesse di essere qui in un momento in cui il Friuli è stato sicuramente tra i vari paesi dell'arco alpino, come dire, colpito da un evento di, appunto, di, parlavo di criticità come quella dell'abbattimento degli alberi, degli abeti rossi da... della foresta Vaia, e quindi questa criticità che poi si è risolta anche in delle risposte molto interessanti. Per esempio mi risulta che l'architetto, io mi occupo principalmente del mondo dell'architettura, lavoro in un giornale che si chiama Interni e quindi ho una, come dire, una formazione più legata al mondo dell'architettura, ma che si sta sensibilizzando sempre di più anche al rapporto e al valore del paesaggio. Quindi leggevo recentemente appunto che questa deforestazione, questo grande disastro ambientale che è stato fatto in autunno, no, di cui si parlava, di questa grandissima perdita, si parla di 12 milioni di alberi persi per tutto l'arco alpino, poi ditemi se è giusto, come quindi comunque una cosa molto importante, e di come poi alcune di queste di questi alberi siano stati poi utilizzati per fare qualcosa di diverso. Per esempio, appunto, al Teatro Greco di Siracusa, l'architetto Stefano Boeri ha messo in scena una scenografia per appunto per le troiane, e che utilizza appunto i tronchi morti, purtroppo, degli alberi, degli abeti rossi che sono deceduti, insomma, che sono crollati per questo disastro ambientale. Io vi presenterei i nostri ospiti e in ordine di, come dire, di apparizione e di come dire, di esperienza. Abbiamo Stefano Mancuso, che è un neurobiologo vegetale che è molto conosciuto per la sua attività chiaramente dal punto di vista universitaria, di formazione, di scrittore di libri, ma soprattutto direi anche di autore di interventi a tutto campo anche nell'ambito più autoriale, quindi di intervento appunto in campo con artisti, per esempio, come a Palazzo Strozzi, di cui ci parlerà, e anche a Broken Nature alla Triennale. Poi segue Giuseppe Stampone, che è un artista di cui appunto abbiamo appena parlato e di cui abbiamo di parlare di Architecture of Intelligence e poi di tutto il suo rapporto di militanza come artista nell'ambito del sociale. Seguirà Giovanni De Lu, un giovanissimo giardiniere alla Reggia di Versailles e di cui si occupa principalmente della parte ortofrutticola, e ci racconterà come ha sviluppato tutta una sensibilità dell'attività ortofrutticola per, con una totale assenza di utilizzo di fitofarmaci e di come si sta strutturando in Francia tutta questa grande sensibilità al mondo del biologico e della naturalità. A questo segue invece Daniele Puppi. Daniele Puppi è artista e lavora in un ambito che è quello molto interessante del rapporto tra il suono e lo spazio. Io con lui ho parlato di questo suo intervento alla Galleria Borghese, in particolare nella parte del parco, se ben capito.
Interno ed esterno.
Sì, appunto, però nell'esterno forse è la prima volta dopo 400 anni che c'era un intervento.
Anche nell'interno.
Anche nell'interno, ah, fantastico, perfetto, scusatemi. E invece segue Pietro Gaglianò, che è un critico d'arte, eccolo qua, e il suo lavoro sarà invece su una storia legata al rapporto tra la perdita del mito e il rapporto tra uomo e natura, quindi la classicità che viene a riprendere invece attraverso l'arte contemporanea dei nuovi linguaggi. E chiudiamo invece con Marisa Sestito, che è un anglista.
Sestito,
perdonami, che ci racconterà di che cos'è una fondazione di cui lei è vicepresidente, che è Giant Trees Foundation, in cui si parla della salvaguardia, della tutela, dell'intervento sugli alberi di grande dimensione, come alberi monumentali.
Grazie per l'introduzione, grazie a tutti voi, grazie Elida per l'invito. Io sono uno scienziato, diciamo. Ho lavorato, dirigo un laboratorio internazionale che ha tante sedi nel mondo, che si occupa di una cosa particolare, cioè appunto di studiare le piante, ma di studiare le piante da un punto di vista diverso, cioè di studiare le capacità cognitive delle piante, che sono un argomento che è sempre stato sconosciuto e non studiato fino appunto a quando, fino all'apertura di questo laboratorio, che risale al 2005. Ora, dal 2005 a oggi, il mio laboratorio ha pubblicato oltre 500 lavori scientifici originali, che hanno mostrato un mondo delle capacità delle piante di cui prima non si aveva alcun tipo di idea, proprio neanche lontanamente. Però poi mi sono accorto qualche anno fa che, nonostante noi continuassimo a pubblicare esperimenti, articoli scientifici che dimostravano queste cose, la percezione del mondo non cambiava assolutamente, cioè non gliene fregava assolutamente a nessuno. Questa roba veniva letta e conosciuta da quegli altri, da altri tre colleghi, che potrei fare a meno anche di scrivere, mi telefonano e glielo racconto. E allora ho pensato: beh, non si può fare così, questo non può andare avanti, in questa maniera la scienza non serve a niente se non c'è un travaso, poi una divulgazione di ciò che si sta scoprendo. Allora ho cominciato questa attività di cui parlava Patrizia, che da una parte consiste nella scrittura di libri, e dall'altra parte anche appunto in una specie di, chiamiamolo così, un approccio artistico, nel senso che l'arte ha questo grande vantaggio sulla scienza di parlare, poi diciamo gli artisti e chi ha a che fare con l'arte mi picchierà, però insomma loro parlano di più, io lo semplifico, lo banalizzo, parlano di più ai sentimenti, parlano di più, diciamo, all'anima interiore delle persone, mentre la scienza parla alla logica, e la logica è una cosa che non interessa. Ciò che noi ricordiamo, questa è una cosa che è vera da un punto di vista neurobiologico, ciò che noi ricordiamo non è una dimostrazione logica di qualche cosa, ma è ciò che ci ha emozionato. Proprio i nostri ricordi sono legati alle emozioni. E l'arte ovviamente ha più a che fare con le emozioni. Allora ho iniziato a collaborare con artisti e anche, diciamo, ultimamente a fare delle cose con un mio gruppo di ricerca che si occupa di queste cose, e allora, che si sono poi concretizzati con un lavoro che è stato che abbiamo fatto alla Fondazione Strozzi, a Palazzo Strozzi, con Carsten Holler, che riguardava, che era, Carsten Holler è un magnifico artista, ma ha anche una particolarità, una formazione da scienziato delle piante, proprio ha un dottorato in plant pathology, e quindi ci siamo trovati benissimo e abbiamo messo su un'installazione che però era anche un esperimento scientifico. Quindi, diciamo, tutte queste, il mio lavoro in questo campo ha sempre questa, diciamo, questo aspetto, cioè la parte scientifica, la parte proprio dell'esperimento che fa parte, diciamo, dell'opera d'arte. Poi nell'ambito della Triennale di Milano ho curato, e al momento è in corso questa la mostra, la parte, diciamo, la mostra più grande della Triennale, si chiama La Nazione delle Piante, e questa è proprio una mostra, diciamo, è utilizza di nuovo qualunque tipo di tecnica per far vedere la differenza, cioè che cosa sono davvero le piante, cosa sulla quale poi magari possiamo spendere anche qualche minuto. Ho tante attività di questo tipo. Fra qualche giorno inaugura alla Fondazione Cartier una grande mostra che si chiama Nous les Arbres, dove c'è un'installazione mia e di un artista di Amsterdam, Estis, e poi altre, poi la Fabbrica dell'Aria che inaugureremo il 21 giugno a Firenze, che è un'altra installazione che però ha un motivo fondamentale, perché è un'installazione che però mostra in diretta, immediatamente, in maniera, diciamo, inequivocabile, le capacità straordinarie che hanno le piante di depurare l'aria, e quindi di rendere ciò che prima era inquinato sano. Allora, perché questo interesse per le piante? Allora, perché le piante rappresentano tutto quello che è vivo. Questo è una cosa che sfugge ai più, anzi sfugge a tutti. Noi siamo ciechi al mondo delle piante, ma le piante rappresentano l'85% in massa di tutto quello che è vivo. E tutti gli animali, non gli uomini, tutti gli animali, gli insetti, gli uccelli, i mammiferi, i pesci, eccetera, uomini compresi, rappresentano lo 0,3%.
Rispetto al mondo vegetale?
No, rispetto alla vita. La vita, il peso della vita è formato lo 0,3% dagli animali, l'85% dalle piante, il 6% dai funghi, il resto dai microrganismi. Però l'85% le piante, lo 0,3% gli animali. Chi è che ha questa percezione? Lo 0,3% è niente, è nulla. Eppure tutto quello che noi abbiamo fatto, che abbiamo costruito, che abbiamo elaborato, nasce da questa idea che noi siamo animali. Tutte quelle nostre organizzazioni, i nostri strumenti, le nostre opere d'arte, tutto è costruito sulla base della nostra animalità, quindi su una centralità, su una gerarchia. Io non so quanto tempo devo parlare.
Vabbè, ancora abbiamo un po' di tempo. Sì,
mi
sì.
Tu mi blocchi, sì. Quando hai il momento non ti blocco.
No, basta, va bene, andiamo avanti.
Cioè, senza titubanza. E quindi, diciamo, abbiamo creato un mondo, il nostro mondo, che è ispirato allo 0,3%. Ora, la questione ancora più importante, che a me interessa anche ancora di più, però insomma questo richiederebbe del tempo, poi se voi ne parliamo in seguito, una seconda magari, un secondo giro di domande, che è ciò che stiamo facendo noi al mondo, che non è una cosa bella, però ne possiamo parlare, e nasce dall'idea, i padroni di questo pianeta, siamo il meglio, siamo diversi, superiori, e possiamo utilizzare gli altri esseri viventi. Cioè questa è è la diretta emanazione della nostra visione del mondo. Noi vediamo il mondo come una specie di scala in cui ci sono le piante, gli animali e poi l'uomo. Questa è un'idea aristotelica che è incisa, impressa in ciascuno di noi. Noi vediamo il mondo così. Ora, è l'idea che l'uomo sia meglio che è l'idea che io vorrei discutere. Perché il fatto che l'uomo sia meglio è una follia. Cosa vuol dire meglio? Meglio in biologia non ha senso. L'idea di meglio in biologia non esiste. Meglio è un'elaborazione umana. Un'idea, che cosa vuol dire meglio? Meglio vuol dire che c'è qualcuno o qualche cosa che è in grado di raggiungere un obiettivo in una maniera più efficiente. Vi faccio un esempio. Se facciamo una gara di salto in alto, se io salto 2 metri e Giovanni salta 2,10 metri, lui è meglio di me. Se facciamo una gara di corsa e io gli dico sui 100 metri, io corro in 10 e lui corre in 9, lui è meglio di me. Non c'è una discussione. Questo è l'idea di meglio, ma nella vita da dove nasce l'idea di meglio? Perché tutti quanti noi qui dentro, ciascuno di noi è convinto intimamente, perfettamente, inamovibilmente convinto di essere meglio di una mucca o di un albicocco?
Forse per quei 10.000, 20.000 anni che ci...
Ma tutti quanti noi siamo convintissimi. Guarda Patrizia, la questione è, ciascuno di noi ora sta pensando, ma che stai dicendo? È chiaro che sono meglio di una mucca o sono meglio di una felce, ma che una felce o una mucca ha mai prodotto la Cappella Sistina, la Venere di Milo, la teoria della relatività di fratelli Karamazov, come se questo avesse un'importanza nella vita.
Perfetto.
Aspetta, no, perché non è finito. Cioè, ora mi vuoi togliere la parola, no, ora mi da dove mi togliere qui. Ora che inizio questa cosa. Come se questo avesse un'importanza, cosa che invece non ha. L'obiettivo della vita non è una questione trascendentale o filosofica, è la propagazione della specie. La vita ha questo obiettivo, propagare la specie. Allora, ora che sappiamo qual è la gara, non è saltare in alto, eccetera, dobbiamo chiederci, avere questa abilità di scrivere i fratelli Karamazov ci aiuta o no? Questo grande cervello che ci permette di fare queste cose ci aiuta o no nel raggiungimento di questo obiettivo? E qui abbiamo dei numeri. Quindi diciamo non ci basiamo più sulle impressioni dei fratelli Karamazov, ma abbiamo dei numeri. I numeri dicono che la nostra specie è apparsa 300.000 anni fa, cioè noi Homo sapiens sapiens 2 volte, come se non bastasse una, e, vabbè, dicono, no, che il nella nomenclatura latina Homo è il genere, sapiens è la qualifica della specie, cioè dovrebbe essere qualche cosa che dice che cos'è quella specie, infatti lo dice così. Ci dà la qualifica che non è la sapienza, è la presunzione. Sapiens, sapiens, cioè una specie che si chiama così è presuntuosa. Questa specie ha 300.000 anni e la vita media di una specie sul pianeta, sapete quant'è? 5 milioni di anni, la vita media di una specie. Ora, voi credete che noi vivremo altri 4 milioni e 700.000 anni per arrivare alla media? Perché questa è la questione, se vivremo altri 4 milioni e 700 mila anni saremo nella media degli esseri viventi. se ci estinguiamo fra qualche centinaia di migliaia di anni, non voglio dire fra 1000, fra 100, come potrebbe essere, ma fra qualche migliaio di anni, o fra 100.000, o fra 1 milione, avremo dimostrato inevitabilmente il fatto che il nostro cervello grande, che ci permette queste cose, non è un vantaggio evolutivo, ma è uno svantaggio evolutivo. Uno svantaggio, perché se noi ci estinguiamo, guardate, la vita ha 4 miliardi di anni. Cioè i tempi sono qualcosa che a noi sfugge. 4 miliardi di anni. Provate a immaginare cosa vuol dire 4 miliardi di anni. E noi siamo apparsi 300.000 anni fa. Diciamo che viviamo un altro 1 milione di anni e poi ci estinguiamo.
La mettiamo lì,
guarda, ma tanto.
Sì.
Cioè, io non scommetterei per 1000, però diciamo 1 milione.
Poi ci spieghi perché, a secondo te.
Certamente. Però diciamo che viviamo un altro 1 milione e poi ci estinguiamo. Dopo un pochettino tutto, diciamo, quello che abbiamo creato non rimarrebbe assolutamente nulla. E avremmo dimostrato veramente l'assoluta mancanza di utilità di questo enorme cervello che abbiamo sviluppato. Cioè la biologia funziona in questa maniera, non c'è un obiettivo, capito? Non è che siccome noi sappiamo giocare a scacchi una pianta non sa farlo, noi siamo meglio.
Magari scopriamo dopo, magari ci racconti che c'è una pianta che
sa fare tante cose, sa fare tante cose che noi non sappiamo fare. La pianta, per esempio, percepisce 20 parametri chimici e fisici, noi non siamo lontanamente. Ora, noi uomini, nella nostra presunzione, ne abbiamo un'altra: tutto quello che noi non sappiamo fare non serve. Che mi ricorda tanto c'era un famoso lettore di Oxford alla fine dell'Ottocento, a cui fecero una domanda alla quale lui non seppe rispondere, cioè non conosceva questo argomento. Gli chiesero una cosa e lui non lo conosceva. E lui, senza scomporsi, disse: tutto ciò che io non conosco non è conoscenza. Noi siamo nella stessa vuoto, noi siamo uguali. Cioè tutto quello che noi non abbiamo non serve, non è conoscenza, e ciò che noi abbiamo è il parametro della vita.
Bene.
Posso dire subito una cosa così?
Ah, subito rompiamo le fila. Bene. Allora, dopo questi numeri da vertigine.
Ci sono. Sì. Non esiste un uomo uguale ad un altro, e ci sono diversi livelli di umanità. Ok, perché c'è quello che si beve la birra, non serve, quello che si beve la birra
è Daniele Pupi, è Daniele Pupi che sta parlando.
Quello che si beve la birra e guarda la TV e poi va a dormire, e poi c'è il santo che comunica con gli orsi e con le piante. E voglio dire, i contadini friulani avevano una conoscenza, che erano contadini, avevano una conoscenza delle piante e dell'ambiente in cui vivevano, che era eccezionale, per non parlare dei benandanti friulani.
Personalmente penso che l'arte sia cosa mentale, come qualcuno già nel 1400 ci ha insegnato, no? E quindi scienza come coscienza, è impossibile percepire l'arte senza una scienza. Penso a Piero della Francesca, che è stato uno dei primi artisti, parlando di paesaggi possibile, che ha messo l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, quindi uomo come perfezione, come erezione fallica, che gestisce, custodisce, organizza, ferma il tempo per organizzare lo spazio comune. Arriva la prospettiva, che è una scienza, quindi non è la prospettiva è uno strumento di scienza che l'artista usa per catalogare il mondo. L'artista che diventa Dio, l'uomo che diventa Dio, è a sua immagine e somiglianza crea il paesaggio. Piero è stato uno dei primi artisti che nel 1400 immette l'architettura neoplatonica all'interno del paesaggio naturalistico, una visione mentale non empirica. Prima si era abituati a una visione empirica del paesaggio, data dall'esperienza, poi grazie alla prospettiva e al carattere Gutenberg, due armi di distruzione totale, ci siamo amputati, abbiamo amputato l'esperienza. Dopo 500 anni è arrivato lo tsunami. E finalmente possiamo dire che la natura è libera. Siamo riusciti ad uscire da questa prospettiva cronologica, sequenziale, autoreferente. spaziale. La prospettiva è uno strumento politico, ha una verità scientifica che non è basata sulla verità empirica. The Architecture of Intelligence. Penso che oggi l'unico approccio giusto sia quello di tornare al paesaggio naturalistico. Quando siamo usciti da questa prospettiva autoreferenziale, dove tutti hanno la verità oggettiva per tutti, dove una piccola parte del mondo ha una verità oggettiva per tutti, dove dopo il 1492 abbiamo iniziato a colonizzare il mondo, sono fatti in pace e somiglianza di Dio. Il paesaggio oggi, nella sua crudeltà, nella sua verità, dal mio punto di vista è l'unico elemento che nel bene e nel male dalla dimensione della contemporaneità. L'osservazione del paesaggio, da Architecture of Intelligence, è l'unione fra corpo, mente e spazio. Corpo, mente e mente. Non è un'architettura preconfezionata, creata politicamente, dove lo spazio e il tempo vengono organizzati, ma un'architettura data dall'esperienza umana che crea un'architettura all'interno dello spazio. Alcuni anni fa sono stato alla Marshall McLuhan grazie a Derrick, e lui applicava la scienza all'arte per creare delle macchine per i diversamente abili. Quindi come la funzione dell'arte diventa possibilità sociale di aiutare qualcuno. Quindi con questo tsunami veramente oggi abbiamo la possibilità di tornare un'esperienza reale. Con questo tsunami tutti dicono, vedono in questo periodo storico un periodo di pseudo medioevo dove in modo decadente la nuova generazione. Oggi abbiamo una grande possibilità. Abbiamo la possibilità di fare un'esperienza empirica, orizzontale, trasversale, dove l'io diventa noi, ma dove il noi non annulla l'identità di ogni singolo. Per tantissimi anni ci siamo nascosti dietro ai simboli: PC, DC, Juventus, Milan, Ferrari, Porsche, Maserati. Quando qualcuno sbaglia, c'è il simbolo che gli fa da scudo. Noi siamo il paese del non risolto, è sempre colpa del simbolo. Oggi viviamo nell'era della chiave, della responsabilità soggettiva, con il proprio nome e con il proprio cognome. Oggi abbiamo la responsabilità che ognuno può prendersi le proprie responsabilità, anche all'interno della macchina Matrix. Quando vediamo le nuove generazioni che stanno con lo smartphone, quindi con questa architettura dell'intelligenza, loro stanno facendo un'esperienza, si stanno autorappresentando per quello che veramente sono. Il network, la dimensione neodimensionale di più dimensioni, oggi riesce a dare una verità dell'esperienza reale. Siamo stati per 500 anni anestetizzati. Io diffido da tutti questi intellettuali, siamo intellettuali, che hanno la verità oggettiva per tutti. Io non ho
Giuseppe,
verità.
Posso interrompere? Sì. Mi piacerebbe sapere poi nell'atto pratico, il tuo lavoro, per esempio in questa operazione, e rispetto a quello che stai dicendo, come intervieni?
Molto semplice. Mi hanno chiamato qui come artista residente. Io non ho fatto nulla. Sono venuto qui, ho respirato, hanno usato questa architettura dell'intelligenza, ho chiamato un professionista, un fotografo, chiamavolo fotografo, un inviato di guerra, che è Domenico Spinellis, Don Mimì.
In arte Don Mimì.
Esatto, e gli ho detto di trasformarmi l'oggetto in soggetto, di trasformarmi, di farmi venire fuori l'identità di ogni singolo animale, nella sua verità, nella sua soggettività. Quindi ribaltare il punto di vista che l'uomo ha verso l'animale stesso.
Quindi hai lavorato
insieme a lui, insieme a Rave, perché l'io in quel caso è diventato noi, non è più l'artista con l'aureola autoreferenziale che è una verità oggettiva per tutti, ma è un artista che in modo orizzontale condivida, partecipa ad un metaprogetto. Quindi c'era il progetto del museo, c'era Rave, c'era Domenico Sinessi e soprattutto c'erano gli animali da autorappresentare. In questo caso non ho presentato una mia formalizzazione, quindi una mia invenzione fallica, ma ho curato e ho creato il metaprogetto. All'interno di questa architettura dell'intelligenza siamo andati a mettere l'esperienza di Domenica e la mia esperienza all'interno di Rave. Perché dal mio punto di vista oggi bisogna togliere più sempre che aggiungere, e questo posto aveva bisogno di respiro, di rappresentazione, di autorappresentazione, ma di tenere la propria identità. Ecco, quindi il mio intervento come artista è quello di decontestualizzarmi dall'artista, togliermi l'aureola e chiamare un professionista per rappresentare in modo più razionale, perché io emotivamente ero stato qui da alcuni anni e quindi dal mio punto di vista ero sentimentalmente non politicamente corretto, non ero in grado, ero troppo sentimentalmente preso dall'esperienza che avevo avuto, ero troppo sentimentalmente preso dall'amicizia che avevo e dal rispetto e dalla stima del progetto Rave, diventava secondo il mio punto di vista autoreferenziale. Poi quello che faccio io con le fiere, con le gallerie, quelle sono altre storie.
Passerei la parola, posso avere scusa?
Prego,
qui abbiamo un microfono.
Perfetto, passerei la parola invece a Giovanni De Lu, giovanissimo orticoltore, posso definirti così, giardiniere, orticoltore, con un'esperienza professionale alla Reggia di Versailles, dove nello specifico si occupa proprio, la Reggia di Versailles ha 8200 ettari, 850 per la precisione, di cui una parte è dedicata all'orto, agli ortaggi, e ci racconterai esattamente che cosa fai per la Reggia.
Ma vorrei fare un piccolo cambio di programma sul discorso.
Che mi sembra un po' la tradizione e quindi ci piace molto.
Un attimo al discorso di Stefano sulla presunzione. Più o meno tutti abbiamo un'idea di quello che sono i giardini di Versailles, i giardini alla francese e i giardini anche romantici. E io trovo che siano l'esempio più chiaro della nostra presunzione di voler comandare la natura, di volerla squadrare, di volerla portare nelle forme che non sono quelle che naturali, non sono quelle che avrebbero se fossero lasciate stare. Noi pensiamo di essere superiori, ma cosa succede? Quando la nostra mano smette di esserci, la natura riprende il suo posto, riprende il suo luogo, riprende il potere. Infatti trovo che sia piuttosto una concessione che lei ci fa. Ed è grazie a questo che ritorno al mio lavoro. Noi non utilizziamo prodotti fitosanitari, non utilizziamo nessun prodotto nemmeno consentito in agricoltura biologica, cercando di lasciare che la natura riprenda il suo corso, che nell'orto si ricrei il suo ciclo, nell'orto e nel giardino. Le foglie che cadono per terra non vengono semplicemente fatte compostare in un mucchio, ma vengono distribuite in modo che la materia si ritrasformi e possa essere utilizzata dalle piante. In un certo senso ci siamo resi conto che bisogna abbassarci, possiamo è malleabile la natura, possiamo modellarla a nostro piacimento, ma non siamo noi che la comandiamo, piuttosto morirà e al suo posto verrà un'altra cosa, verrà un'altra pianta, ma la decisione non spetta a noi e ci fa sentire molto piccoli.
Questa esperienza l'hai maturata sul campo man mano lavoravi lì, oppure sei arrivato già con un tuo pensiero
Allora, no, questo dire che l'ho maturata per un buon 90% arrivando lì, perché ho trovato una mentalità molto più avanti di quella che stavo trovando in Italia, molto più sensibile di quella che avevo trovato in Italia. Noi siamo ancora molto abituati ai prodotti fitosanitari, al fatto che la pianta è malata, devo curarla. La pianta le piante sono qui da prima di noi, hanno sempre trovato una soluzione e hanno la capacità di trovarne e di adattarsi in uno spirito di adattamento più lento ma molto più grande di quello che abbiamo noi in quanto esseri umani, per cui penso che non ne abbiamo fondamentalmente bisogno. A volte se una malattia prende così tanta importanza, ci sono dei motivi più grandi, quindi dobbiamo lavorare più, io penso, in maniera preventiva piuttosto che curativa.